Qualcuno mi ha detto che oggi si aspettava una seconda parte. Io non sapevo che c'era una seconda parte, ma è una parte divisa in due, sì, è l'unica parte divisa in due, quindi parliamo di una seconda parte di questo tema che abbiamo sviluppato la prima volta insieme, con tanto piacere di poterlo condividere con voi. È così. Inizio con un esempio che vi ho fatto già qualche altra volta sicuramente, perché lo ripeto spesso, ma voglio riprenderlo anche oggi. Non sappiamo oggi, io non so personalmente, e non è neanche una cosa che devo sapere per forza io, ma probabilmente il Signore vorrà da questa riunione parlare al cuore di qualcuno. Ed è buono che io non lo sappia, non è cosa nostra. È un lavoro di Dio che fa nel segreto, nel cuore. E così eravamo all'Aquila tanti anni fa, ero veramente molto più giovane, circa 17 anni, e ci incontrammo con un gruppo di fratelli lì e poi, mentre avevamo fatto una pausa, facemmo un'escursione nella zona e andammo a vedere una grotta dove c'era una cascata, tantissima acqua, e costruirono una passerella dentro. E quindi permettevano alle persone su questa passerella di entrare e di vedere tutta questa acqua abbondantissima che scorreva veloce, molto forte. In quel momento in cui eravamo noi non avevano ancora scoperto l'origine, ma già era interessante e stupefacente quello che si vedeva. E quindi camminando su questa passerella, io almeno pensavo all'acqua così forte e potente. Se fossi caduto dentro l'acqua, non avrei avuto nessuna possibilità di resistere, di aggrapparmi da qualche parte, e quindi avevo timore che poteva succedere qualcosa, ma era una paura personale. Finita quella giornata, ci andammo con dei fratelli anche in un altro punto dove scorreva un ruscello, dell'acqua molto quieta, calma, serena. Ed era anche lì molto interessante sedersi e sentire il fruscio dell'acqua che andava sulle pietre e scorreva. Vi ho detto questo esempio per dirvi che questo può essere l'effetto della parola di Dio. E in effetti, se noi ci lasciamo trasportare dalla parola di Dio, provocherà sicuramente in noi o un cambiamento tempestivo molto forte che noi non potremmo resistere se solo ci lasciassimo andare. Ma anche stando alla sua presenza, alla presenza del Signore, ascoltando la sua parola, cioè leggendo la Bibbia, lui porterebbe già serenità nelle nostre vite. Ed è bellissimo questo effetto naturale della parola di Dio, ed è il fatto di essere alla sua presenza e poterlo ascoltare. E per ascoltare intendo leggere la Bibbia. E quindi poi, Signore, usandosi di quello che abbiamo letto, parlare o far maturare qualcosa dentro il cuore. E per cuore non si intende il muscolo, è chiaro, ma si intende la parte più profonda di noi, dove nessuno può entrare, né un marito, né una moglie, neanche una mamma. C'è una parte interna in noi, il cuore della persona. Ed è lì che Dio agisce e provoca dei cambiamenti. E c'è qualcuno che ha bisogno di avere una nuova vita, perché lì dentro, dice la Bibbia, si nasce morti, non c'è la vita. E la Bibbia dice che come i figli nascono dai genitori e quindi per natura appartengono ai genitori, per essere figli di Dio bisogna che Dio intervenga e si nasca da Dio. Tutti quelli che sono nati da Dio e quindi che lo hanno ricevuto hanno il diritto di diventare suoi figli, così dice la Bibbia. E così deve entrare lì dentro Dio, Gesù Cristo. E se qualcuno non l'ha ancora fatto, bene, sappia che la Bibbia dice che non si nasce figli di Dio, ma si diventa. Con questa richiesta, alla prendere consapevolezza che si è lontani e che non si appartiene a Dio, e che a un certo punto ci si inginocchia e si chiede a Dio non soltanto di guarirci, ma di salvarci da questa morte che probabilmente potrebbe essere eterna se non rimediamo immediatamente. Così, vogliamo riprendere questo brano che abbiamo preso l'ultima volta insieme in Efesini, non sarà oggi solo Efesini da prendere, ma Efesini è il nostro brano da cui impareremo dal Signore per la nostra vita. Efesini capitolo 6, dal versetto 10 al versetto 18. E vogliamo insieme, prima di leggere, pregare il Signore. Signore, ti ringraziamo perché ogni situazione è permessa da te e da capire il perché. E così noi ti ringraziamo per averci portati qui, perché qualcuno ci ha chiamati o sappiamo di questo incontro, ma questo incontro è con te in mezzo a noi. Noi ti preghiamo, Signore, di parlare ai nostri cuori, che la tua parola sia portata dentro, nella parte più profonda di noi, per cambiarci, perché possiamo piacerti in ogni cosa. Te lo chiediamo, Signore, di parlare ai nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
L'argomento di cui parliamo è al capitolo, detto già, il capitolo 6, dal versetto 10 al versetto 18, che parla di un esempio un po' diverso dal solito, e cioè di vedere questo brano non soltanto come un insegnamento dell'armatura da prendere e da vestire. E quindi parliamo di questi termini militari che forse sembrano non ci appartengano, ma in realtà ci appartengono molto più di quello che pensiamo. Abbiamo pensato, ho sentito appena oggi da Tommaso, che sa che non è stato l'unico, e ha chiesto chi ha passato anche una situazione come la sua, di un combattimento. Quindi la cosa è molto più vicina a noi di quanto possiamo pensare. E la Bibbia parla a noi come quelli che hanno bisogno di essere protetti. Perché? Perché abbiamo delle idee di come proteggerci, no? Infatti, diceva qualcuno, quando nella vita siamo premuti, come si preme un agrumo, un agrume, allora ecco che esce fuori quello che siamo. E oggi abbiamo sentito, sono usciti i ringraziamenti, lode al Signore per il suo energia. E quindi questo vuole portare Dio nella nostra vita. E se noi parlassimo con quelli di fuori, chiediamo ad esempio cosa succede nella tua vita, cominciamo a sentire un sacco di problemi, è vero? Questo è quello che c'è dentro. La vita preme. Ma se uno è solo ed è premuto dalla vita o dai problemi, chi ti può tirare fuori? Ebbene, può succedere che anche i cristiani cercano di portare avanti le loro cose personalmente, e senza una protezione, senza capire bene cosa fare e come vanno ad affrontare le cose, le situazioni, i problemi. Beh, come è solito fare per tutti, no? E cioè un'esperienza, con un consiglio. Infatti poi sentiamo se qualcuno ha una migliore situazione e sono uscito fuori grazie a, è vero? E poi può essere che si ritorna di nuovo. E quindi quel grazie a non è servito a molto. E cosa possiamo fare invece? La Bibbia insegna che c'è un modo in cui possiamo proteggerci, ma dobbiamo fare i passi in modo ordinato. Questo brano che abbiamo già preso insieme è un brano riguardante alcuni che si sono già dati a Dio, quindi hanno detto: io non voglio vivere più solo o sola, ma voglio vivere dandomi a Dio. Quindi la mia vita non la voglio dare a una persona, non la voglio dare a questa vita, ai programmi di questa vita, quindi spendere tutto il tempo, le forze, le energie per queste cose, queste persone, ma la voglio dare a Dio. Perché quando tutto questo passerà, quindi le persone a cui mi sono dato, le forze che ho speso, passeranno con questo mondo. Ma se mi do a Dio, lui sa valutare bene, sa stimare al meglio la mia vita. E quindi se io mi do a Dio, cosa vuole fare Dio nella mia vita? E qui ci sono i cristiani che hanno capito questo e cercavano in qualche maniera di supportare la propria vita con delle proprie proprie idee. E Paolo dice: fortificatevi nel Signore. E vogliamo leggere insieme adesso questo brano, e probabilmente già leggendolo parlerà ai nostri cuori. Versetto 10. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza e della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltretutto ciò lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo, con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. È molto interessante questo brano, questa voglia di Dio di proteggere i propri figli. Ma non soltanto dicendogli prendete, ma anche di invitarli a fare la propria azione, cioè proprio personalmente decidere di afferrare quello che è a disposizione. E vedemmo l'altra volta che sembra nella Bibbia che la Bibbia sia presentata come se stessa, si presenta come un armadio, perché dentro ci sono dei versi come o delle parole come rivestitevi, vestitevi, e sembra che la Bibbia sia come un armadio di Dio dove ci sono i suoi vestiti, e tra questi tanti vestiti c'è anche questa armatura. Però vedemmo anche l'altra volta che in questo armadio potremmo, con questo armadio potremmo avere lo stesso atteggiamento che spesso si può avere, e cioè noi compriamo dei vestiti, li mettiamo nel nostro armadio e lo prendiamo una volta ogni tanto, oppure non lo prendiamo anche per niente, quel vestito bello che abbiamo comprato perché mi piaceva, e potremmo avere questo atteggiamento. E questo può succedere anche con la parola di Dio, cioè potremmo sapere che c'è un vestito a disposizione di Dio, bello, per noi, preciso per noi, e per me rimane teoria. E è nella Bibbia questo insegnamento. E non lo usiamo mai. Cioè non lo mettiamo in pratica. E spesso succede questo, è vero? Noi sappiamo i versi della Bibbia, anche dove si trovano, il Signore dice, usiamo spesso queste frasi, ma metterlo in pratica è qualcos'altro. Quindi l'invito di qui di Paolo è: prendete, prendete, non lo lasciate lì dentro. Il vestito di Dio, questa è un'armatura, questa protezione, non lasciarla lì dentro. Non guardare dentro l'armadio soltanto. Fai come Dio dice. E così potrei affrontare le battaglie, perché per chi appartiene a Dio la guerra è già vinta, noi sappiamo che non ci sarà altro risultato, ma le battaglie giornaliere, quelle bisogna combattere. E come le combatti tu? Come le combattiamo? Porti avanti il tuo combattimento con o questa esperienza o mi hanno insegnato, o secondo me funziona così, oppure il Signore dice. È così. In realtà tutto quello che ci serve è scritto qui, in questo brano. Ma dobbiamo capire anche altri dettagli. Quando noi cerchiamo di indossare queste parti dell'armatura, beh, può succedere che non sono un po', non ci sentiamo appropriati. Facciamo un esempio pratico. Io non vi sto parlando di versi, di ogni verso, ma portiamo avanti dei principi e poi vi incoraggio a leggere a casa di nuovo questo brano. Allora, cosa può succedere? Che il Signore mi dice di vivere nella verità. Io devo parlare e dire la verità. Devo comportarmi in modo che si riconosca la verità. E se in una situazione io mi provassi a decidere cosa fare, dire o far conoscere la verità, e io decidessi se la faccio vedere o la faccio conoscere, cosa potrebbe succedere? Allora, questo brano potrebbe essere molto teorico, in realtà noi non siamo soldati, è vero? Non abbiamo un fucile nelle mani. E cosa ha a che fare con voi? Beh, vuol dire che tutte queste parti della Bibbia le devo sicuramente indossare, ma come si indossano queste cose teoriche? La verità come si indossa? Beh, la verità si indossa se io dico la verità, se io vivo nella verità. E quando gli altri mi sentiranno, mi vedranno, diranno, lui dice la verità. E quando gli altri lo vedranno e lo riconosceranno, vuol dire che li ha indossati. La verità, la giustizia, tutte quelle parti della natura. Se le metterai o le metteremo in pratica, vuol dire che li stiamo vivendo, li abbiamo indossati. E gli altri lo vedranno. Ma anche noi lo vedremo. Ma quando le indossiamo e decidiamo voglio vivere in questa maniera, e ci troviamo in quelle situazioni in cui non sappiamo cosa fare, cosa può succedere spontaneamente? E succede che la cosa può essermi non proprio per me. Cioè io decido in quel momento di anche di prendere e togliermi questa parte della natura. Cioè in questo caso abbiamo parlato della verità e posso decidere di non dire la verità, di non vivere nella giustizia. Io posso decidere, sì. E a un certo punto cosa può succedere? È come se io mi prendessi questa parte di me e dico, non fa per me, la sento troppo stretta. No, è troppo, non ce la faccio. È come se io prendessi questa parte dell'armatura e la togliessi via da me. Questo però ci rende vulnerabili, perché questa armatura di Dio è perfetta. Se noi togliamo anche una sola parte, siamo vulnerabili. Perché questo? Perché il brano lo dice, versetto 11, rivestitevi della completa armatura di Dio, non di qualche parte. Quindi questa completa armatura io vi incoraggio a rivederla a casa e chiedere al Signore, dammi di poterla indossare completamente, in modo che io possa camminare con questo vestito che Dio ha messo a disposizione. E cioè di mettere in pratica tutte quelle parti e vivere come dici tu. Vedendo un'armatura, vedendo le parti di un'armatura, è chiaro che si può concludere, cioè che siamo dei soldati, siamo in un combattimento, è vero? È così. E i combattimenti sono quelli giornalieri, però c'è chi li affronta senza Dio. E per chi ha accettato di camminare per Dio, li affronta con Dio. E quelli che lo affrontano con Dio possono anche, devono assolutamente stare attenti che lo camminano con Lui, ma rivestendo questa armatura. Quindi c'è una parte di noi che deve decidere volontariamente di indossare. È chiaro? Quindi mettere in pratica, riprendendo l'esempio che abbiamo detto prima, mettendo in pratica quello che c'è scritto, altrimenti quel vestito rimane lì ed rimane solo teoria. Questo non esiste nella Bibbia, nella volontà di Dio, che un cristiano sappia soltanto della Bibbia. Non esiste. Non è questa la volontà del Signore. E quindi il ruolo del soldato è chiaramente espresso in diverse parti della Bibbia. E una di queste parti vogliamo vedere insieme. Seconda Timoteo, capitolo 2, e qui ci sono altri dettagli. Qui entriamo non soltanto nel prendere l'armatura, ma realizzare chi siamo. Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 3. In questo versetto capiamo che capiamo chi siamo. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Un buon soldato. Beh, sicuramente Paolo non gli ha dato un vestito da soldato, è vero? Forse neanche se è passato bene. Ma diceva lui, tu devi realizzare nella tua vita che sei un soldato. Che Dio ti ha arruolato, perché i combattimenti, o vuoi o non vuoi, o li realizzi oppure no, avvengono. Succede nella tua vita, ma anche come cristiano, in questo caso, sei un soldato di Cristo Gesù. Un soldato di Cristo Gesù. Beh, Paolo poi chiarisce, guarda, diceva ai credenti di Efesina, abbiamo detto anche noi, il nostro combattimento, chiariamo, non è contro carne e sangue. È vero? Quindi forse possiamo avere questa confusione. Viene qualcuno contro noi, adesso lo devo combattere, devo rispondere male, lo devo fermare. È buono capire queste cose. Non sono loro il nostro nemico. Va bene? Quindi ci sono dei chiarimenti in quel brano di Efesini. E quindi vi incoraggio di nuovo a rileggere bene. Nel versetto 4 Paolo parla di avere chiaro che ci sono dei pericoli e delle posizioni da prendere come soldati. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Più chiaro di così? Beh, Dio non fa preferenze, dice la Bibbia, quindi non è solo per Timoteo. Non ha scelto su lui come suo soldato, quindi è chiarita anche questa cosa. Quindi c'è una guerra che noi come cristiani siamo chiamati a combattere, chiaramente. E la prima cosa che fa un soldato è non si mischia nelle faccende della vita. Cosa vuol dire? Immischiarsi. Questo termine è scritto solo qui in questa maniera, ma al massimo due volte nella Bibbia. E cioè non si entra nelle faccende della vita in modo tale che siamo parte integra. E cioè, se io sto in questa vita, come tante altre persone, ma le faccende della vita mi vogliono fermare, in modo tale che io poi dico a Dio, quando mi chiede di combattere per lui o di portare avanti il suo Vangelo, non ho tempo. Se io arrivo a dire questo, allora sono abbastanza immischiato nelle faccende della vita. Se io non ho tempo per Dio e di portare avanti i suoi insegnamenti, i suoi principi in questo mondo, e ho paura addirittura per le conseguenze, sono molto immischiato in questa vita. Facciamo un esempio di chi ha capito che era immischiato nella vita, ma ha deciso di fare il contrario. Matteo, nella Bibbia, riscuoteva le tasse, aveva un suo lavoro, era seduto al banco e riscuoteva le sue tasse. Giovanni e Andrea avevano la loro rete, erano imprenditori, lavoravano, avevano delle barche con loro padre, avevano degli operai ed erano abbastanza mischiati nella vita. È passato Gesù davanti a loro e ha detto:
seguimi,
lasciate tutto,
seguimi
e seguitemi. Questi non si sono più mischiati nella vita civile. Hanno seguito il Signore Gesù e hanno continuato a servire. Hanno continuato a combattere con lui. Ora, cosa vuol dire? Se a me non avviene una chiamata in questa maniera, di lasciare completamente in questo momento nella mia vita tutto quello che faccio, e quindi il Signore vuole ancora che io lavori, o che vuole che io mi affaccendi nelle cose della vita, cosa mi chiede di fare? bene di essere unito alla mia Chiesa. E quando c'è qualcosa da fare, di testimoniare il Signore Gesù, non devo trovare qualcos'altro da fare. Devo prendermi tutto il tempo necessario per fare in modo che gli altri crescano e non dire non te. Non devo dire, ah, ora mi stai chiedendo di fare qualcosa, ma speriamo che lo dimentica la prossima volta che mi ha chiesto di vederci. Questo non è servire il Signore nella Chiesa. E questi sono alcuni degli esempi, ma è chiaro che la mia prima cosa è, ripetiamo, di raggiungere quelli che mi sono intorno, che non sono cristiani, e combattere con quello che io faccio, perché mi vuole portare via del tempo. Sicuramente quello che può succedere quando tu incominci a fare dei piani per Dio, la prima cosa è, quando lo faccio? Non te. E questo è già un grande problema per cui bisogna combattere, organizzarsi e partire per Dio, cioè andare fuori dalla porta di casa e andare a raggiungere gli altri. E poi a casa, pregare per loro, chiedere intelligenza di come raggiungerli. C'è molto da fare, ma quello che bisogna fare è realizzare che non devo dare una parte del tempo al mio Signore, ma devo dare il tempo più importante. E se mi chiede di impegnarmi per la mia Chiesa, per i non cristiani, per raggiungerli, per raggiungerli per lui, beh, allora devo farlo. Facciamo un esempio pratico. Se ci fosse una guerra, ma che in pratica non sta avvenendo niente, quindi c'è un capitano, c'è anche un generale che dirige tutte le manovre, e c'è un gruppo in un certo posto e ha a distanza il suo avversario, l'altro gruppo o l'altro esercito che sta per attaccare, ma non si muove nessuno, c'è una pausa. A un certo punto si sente che l'altro esercito incomincia a muoversi e il generale incomincia ad avvisare: siamo pronti, teniamoci pronti. A un certo punto l'esercito si avvicina sempre di più, il rumore si sente sempre più vicino e il generale dice a tutti di rimanere pronti, ma una parte è ancora, come il resto quando non c'è l'attività, indaffarato a giocare a carte o a vedere la TV, a mangiare, a sistemarsi i propri vestiti. Quando la cosa si fa più seria, il generale dà l'allarme. Ma pensate un po', se una parte solo di questo esercito, che è il suo esercito, scatta al suo comando e si mantiene pronto, e l'altra parte invece dice, ah, non succede niente. Ah, io sto vedendo il mio film. Ah, i miei vestiti non sono ancora pronti. Ah, io non ho tempo adesso, devo pensare ad altre cose. Come giudicate voi quest'altra parte dell'esercito che sta subendo un attacco? Questo può succedere ai cristiani. Ah, io non ho... Perché dobbiamo fare questo? Perché dobbiamo predicare in questa maniera? Perché devo andare a trovare quel fratello o quella sorella? Perché? 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 Sapete, non esiste un esercito dove un soldato combatte da solo. Non sarebbe un esercito, è vero? Pensate un po' se ognuno facesse a modo suo. O di testa sua dice, vabbè, io combatto per conto mio, me ne vado di là, chi di là, chi di là. Perderebbe sicuramente questo esercito alla battaglia, è vero? E allora Paolo dice a Timoteo anche un'altra cosa. Capitolo 4, prima Timoteo, capitolo 4, versetto 16. Bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Sì. Bada a te stesso. Non sei solo, non sei sola. Hai bisogno di renderti conto della tua posizione che sei insieme agli altri. non ti vedere da solo. L'individualismo in un esercito, in un combattimento, rovina gli altri. E prendendo l'esempio dei romani con i loro scudi, che ne parla anche in Efesini dello scudo, beh, pensate se un soldato avesse alzato poco il suo scudo, per curiosità, fammi vedere che cosa c'è. Beh, sarebbe arrivata una freccia forse. E avrebbe provocato dei problemi, non solo a lui, ma a tutti quelli che sono con lui. Perché lui era parte della protezione. E pensate se qualcuno di noi dicesse, fammi vedere un po' cosa succede fuori dalla chiesa, in questo modo. Una curiosità. È successo già. Le curiosità sono pericolose. Sapete, con una curiosità si è aperta l'opportunità per il peccato di entrare nel mondo. E con lui la morte. Fammi vedere se quello che mi è stato detto è proprio così. Fammi provare un po' cosa succede. Mettiamo un po' in dubbio la volontà di Dio. Se quindi dice a Dio, vivi nella verità, nella giustizia, con lo zelo, vivi in questa maniera. Possiamo trovare anche altre soluzioni, ma quelle più giuste sono sempre quelle del Signore. Seconda Timoteo, capitolo 6, versetto 12. Scusa, credo che ho sbagliato il verso. Prima Timoteo, scusate. Combatti il buon combattimento della fede. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato, in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Combatti. Non rinunciare. Non dire è più facile fare così. Non dire così fanno tutti e va meglio così. Combatti. Le conseguenze sono che forse verrai visto o vista un po' strano, fuori dal normale. Combatti. Il buon combattimento. Questo è il buon combattimento. Questo è quello che hanno fatto i cristiani, che hanno indossato l'armatura di Dio. E questo è quello che chiedeva Paolo a Timoteo, ma questo è quello che chiede la Bibbia, il Signore a noi. Combatti. Per quanto tempo dobbiamo combattere? Dobbiamo farlo ogni giorno? Probabilmente non così intensamente ogni giorno. Questa è una cosa che nessuno può dire. Sarà così ogni giorno? Così intenso sempre? Nessuno lo sa questo. I dardi infuocati non si sa quando saranno spediti. In realtà il nemico con cui abbiamo a che fare è invisibile. È vero o no? Certo, non vediamo quando scocca la sua freccia contro di noi. Non lo vediamo. Vediamo che incomincia a infiammarsi qualcosa che noi non pensavamo. E lì dobbiamo avere la saggezza di fermarci e dire cosa sta succedendo nella mia vita. Cosa sta succedendo intorno a noi. Però una cosa è sicura. Il combattimento è per tutta la vita. Non avviene una sola volta. Prendere coscienza di queste cose aiuta, perché altrimenti ci si trova in situazioni che non ci saremmo mai aspettati. E Dio non dà solo un aiuto psicologico, Dio tira fuori, interviene praticamente, ti tira fuori. Ma non lasciare che Dio ti tiri fuori, prendi la sua armatura, prendete, dice Paolo, prendete. Non lo lasciare da dentro. Tutto quello che Dio dice, vivilo, vestilo, non lasciarlo di dentro. Non serve a niente. Non serve un bel niente sapere i versi della Bibbia se non li mettiamo in pratica. Sapete, ci sono delle persone in questo mondo che conoscono la Bibbia meglio di noi, ma realmente sono persone impeccabili nello studio del greco, dell'ebraico. ma non per forza di cose sono degli uomini e delle donne di Dio. Quindi non assomigliare a queste persone solo per essere detto: oh, conosce il greco, conosce bene la Bibbia. Se uno ti mette questa etichetta è pericolosissimo. Ma pensate se uno dicesse: assomiglia a Gesù. E i primi cristiani gliel'hanno detto, sapete? I primi cristiani, cioè queste persone, le guardavano e dicevano, gli hanno messo una bellissima etichetta. Questa etichetta è bellissima, non si mette etichette, ma questa è quella giusta. Hanno detto: sono cristiani. Wow. Perché? Assomigliavano tale quale lui, facevano come lui faceva, parlavano come lui parlava. Sapete, non conoscevano molto la Bibbia, di la verità. I primi erano anche dei pagani. Non avevano le Bibbie nelle mani come noi ogni giorno. Non c'era ancora la produzione della Bibbia. Però lo Spirito Santo agiva nella loro vita. E quello che avevano insegnato, sentito e imparato dal Signore Gesù, lo praticavano, assomigliavano a Lui. Tutti i cristiani e Cristo hanno la stessa radice. Sì. Se noi arriviamo ad essere detti questo, allora siamo arrivati. È benissimo. Allora vuol dire che non ci siamo più mischiati in questo mondo, che quello che stiamo vivendo è realmente Gesù in noi. È Cristo che vive in noi. Questo è quello che diceva Paolo. È così, cari fratelli e sorelle. O non so se siamo tutti dei credenti. Il primo passo è diventare dei figli di Dio. Quindi devo assolutamente appartenere a Dio. Ho io questi combattimenti giornalieri li affronto come tutti gli altri. Quello che, scusami Tommaso se prendo questa cosa, ma queste cose succedono anche a quelli del mondo. Ma nessuno può raccontare e dare una testimonianza che Dio è intervenuto nella sua vita se Dio non interviene. È vero? Se non appartiene a Dio. Possiamo raccontare tutte le nostre cose. Mi ha aiutato quella, mi ha aiutato quel dottore, questa medicina, mi sono stati vicini loro, i parenti, gli amici. Ma Tommaso, che è figlio di Dio, e i credenti, che possono anche combattere in queste cose, dicono: ho parlato con Dio, ho invocato il suo nome, ed è Lui intervenuto. Bellissimo, no? Si vede una relazione, una realtà di vita completamente diversa. E allora, cari fratelli e sorelle, cerchiamo di realizzare nella nostra vita quello che il Signore ci chiede nella sua parola. Apriamo questo armadio, prendiamo questo vestito ma tanti altri, chiediamo al Signore: Signore, probabilmente ti darà fastidio perché non sono abituato a questo vestito, sei forse un po' stretto, aiutami a tenere, aiutami ad abituarmi, perché una realtà nuova di insegnamento del Signore, dalla Bibbia, può provocare questo nella nostra vita. Un po' di sofferenza. E poi ricordiamoci che chi appartiene a Gesù Cristo vive per Lui. È un soldato, è una soldatessa. Combatte il buon combattimento. E lo combatte per tutta la vita. E si preoccupa degli altri soldati. Paolo agli Efesini ha detto: pregate per tutti i santi, pregate anche per noi. Preoccupiamoci degli altri soldati. Preoccupiamoci, perché probabilmente Satana ha lanciato qualche dardo e l'ha voluto bloccare. La battaglia può essere persa, non la guerra, ma la battaglia può essere persa. Quindi preghiamo gli uni per gli altri, perché Paolo aveva a cuore questo. Stiamo attenti a non permettere a Satana di combatterci in modo che noi siamo anche privi della corazza. Attenzione, fratelli e sorelle. Vogliamo riprendere Efesini in conclusione. e rileggere il brano. E poi vi incoraggio, come vi dissi all'inizio, di riprenderlo a casa e di ritornare a leggerlo e di rivestire quello che il Signore ha messo a disposizione. Efesini capitolo 6, versetto 10 a 18. Probabilmente adesso darà un senso diverso leggendo di nuovo. Del resto, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque santi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. Rivestitevi della corazza e della giustizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. Amen.